Io penso che la maledizione dell'Inter di gennaio si chiami mercato. Fatalità. Quando apre il mercato di gennaio, incominciano le rogne per l'Inter. Come mai?
Dobbiamo convocare la banda.
Tutti convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo.
Visto che ieri ha detto ho fatto i nomi a Tiago Pinto.
Quali sono? Esatto. Vogliamo saperli.
E poi magari
non posso dire, non posso dire.
Ma tutti sti nomi di mercato ed era lì. Quagliarella alla Juve. Ma la smettiamo con queste buffonate.
I giocatori che hanno giocato da noi siamo molto riconoscenti e gli vogliamo bene. Fabio in particolar modo, tra l'altro, è stato con me anche personalmente anche alla Sampdoria. Il mercato non è dato solo dalle difficoltà economiche o dicendo del momento, che sicuramente ci sono, ma anche dalla necessità o meno. Quindi noi in questo momento riteniamo di avere una rosa competitiva, poi strada facendo vedremo.
L'Inter dovrebbe fare una bella campagna di mercato a gennaio, mandando via alcuni ex giocatori, vedi Vidal e Sanchez, e in particolar modo l'allenatore, che è troppo pieno di se stesso e forse dovrebbe tornare coi piedi per terra. Anzi, come si dice qua in campagna, venire giù dal pero.
Io sono a completa disposizione del club su qualsiasi decisione che il club possa prendere, quindi più che dare la mia disponibilità non posso fare, ecco. Il club sa perfettamente se c'è da entrare da uscire, io e qualsiasi decisione venga presa sarà sempre condivisa.
Eccoci qui, 14.05 di un venerdì di passaggio, con il mercoledì della Befana ancora da digerire e domani il campionato che torna in campo con un sabato che assomiglia tanto a una gigantesca trappola. È certamente una trappola per l'Atalanta, la trasferta a Benevento, il campo della squadra rivoluzione. È credo una trappola anche il toro per il Milan, che ha perso Çalhanoğlu, recupera Tonali, ma Pioli avrà domani sera ore 20:45 sette assenti, esattamente come sette assenti aveva la sera della partita, nella sera della Befana contro la Juventus. Pierluigi Pardo, ciao.
Ciao.
Allora, i nostri contatti 800 24 00 24, numero verde per intervenire in diretta, vi aspetto, prenotatevi già da adesso, 349 238 6666, sms, whatsapp, anche vocali, il tuo radio tweet.
Ma il mio radio tweet ho visto su gazzetta.it il rendering di questo progetto del nuovo stadio del Cagliari, molto bello, suggestivo, poi tra l'altro due passi dal mare, posto al vecchio Santeria, vedremo ovviamente poi se si arriverà fino in fondo, perché sai che spesso ci sono problemi, però in un contesto che vede sempre polemiche, discussioni, un presidente contro l'altro, eccetera, eccetera, non dimentichiamoci che quello che bisognerebbe fare in un momento di difficoltà come questo, compatibilmente ovviamente agli strumenti, è ingegnarsi per riuscire a capitalizzare, per riuscire a crescere in termini proprio di asset del calcio italiano a ogni livello, e quindi chi avrà la forza, le spalle larghe, ma prima di tutto ci vuole il pensiero e le idee di costruire in un momento come questo, come hanno fatto ad esempio banalmente a Madrid, non ricostruendo un nuovo stadio ma approfittando di questo periodo per riammodernare il proprio, secondo me fa un grande passo avanti, perché prima o poi la gente tornerà negli stadi e chi si farà trovare pronto avrà un vantaggio.
Sì, ci vuole, e non saremo noi, diciamolo tranquillamente,
no, però,
lo sappiamo,
però,
già.
Vedi che qualcosa si muove.
Anche se ripartisse fra due anni, scenario che noi non vogliamo neanche prendere in considerazione, ma anche fra due anni non saremmo noi. Quindi
no.
ci vuole tanta fortuna, se altrimenti restiamo a famo sto stadio come slogan. Però speriamo, è bello il rendering dello stadio del Cagliari. Luca Marchetti, ciao.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Ciao, allora io parto con te da quello che abbiamo sentito prima dal nostro ascoltatore che ci ha mandato il WhatsApp vocale. Basta con questo mercato, basta con le voci, basta con tutto. Siamo alla fine della prima settimana, è successo qualcosa?
Beh, qualcosina è successo, sì.
Allora mettiamolo tranquillo, vai.
No, il riassunto della settimana, diciamo che poi è stato, perché qualche affare è stato chiuso, qualcuno ha già anche giocato con la nuova maglia. Proiettiamoci al futuro in realtà, perché è vero che sarà un mercato non particolarmente distante, ma comunque, come diceva anche Paratici nel pezzettino che avete fatto di ascoltare, al di là delle difficoltà economiche ci saranno poi le esigenze che vanno prese in considerazione per ogni squadra, dalle più piccole alle più grandi. Il problema è che ci sono poche disponibilità economiche a disposizione delle società. Se ti avanza qualche indicatore di liquidità, credo che faresti un favore a molte società italiane, perché poi le necessità tecniche si scontrano con la disponibilità economica. Quindi se la Juve cerca un attaccante perché Pirlo l'ha detto, se l'Inter cerca un attaccante perché Conte ne ha parlato con i suoi, certo. Se poi dopo non si incassano le uscite, stavolta più che mai non si riusciranno a fare questo tipo di situazioni. Ecco perché escono fuori dei nomi che magari non saranno appetibilissimi per la piazza, ma sicuramente saranno funzionali eventualmente per gli allenatori.
C'è anche chi si sfila, abbiamo visto ieri Quagliarella. Abbiamo ospitato ieri, Pier, il manifesto Fate Presto di Pellegatti, in rappresentanza dei tifosi del Milan, che ha raccolto dei successi, ha raccolto dei consensi.
È chiaro.
Non so se siano d'accordo Maldini e gli altri, però...
Era un po', Pellegatti lo chiamo Pelé, ci chiamiamo... Siamo molto amici, li voglio bene, lo capisco. Insomma,
lui ovvio, come ti chiama?
Lui mi chiama.
Lascia stare,
non
va.
Lo so, mi chiama Pier. Allora.
Sai che lui è poliglotta, quindi ti chiamerà in 3-4 modi diversi. Sì.
Per questo motivo mi farebbe piacere, piccolo Andrea. No, lui ha ragione. Con una battuta potremmo dire che era vagamente populista, nel senso ha perfettamente ragione. Dal punto di vista dei tifosi del Milan ci mancherebbe altro. Poi il contesto è quello che dice Luca Marchetti, e quindi poi bisogna capire se ci sono le risorse. Però il Milan, la cosa bella dell'intervento di Pellegatti di ieri era che era molto circostanziato, cioè non era un discorso generalizzato di comprateci i giocatori che vogliamo vincere lo scudetto, che avrebbe comunque pienissima dignità. C'erano cifre, l'idea di un budget di 20-22 milioni, non so se Luca ce lo può confermare, sì, per tre giocatori, quindi insomma era, al di là del fatto che chiaramente è un auspicio del suo cuore, di quello di tutti i tifosi rossoneri, c'è della verità in quello.
Sì, c'era soprattutto la considerazione che il 7 gennaio era già tardi, e cioè se bisogna farli subito, perché il 31 è passato un mese.
Ma guarda, il Milan non ha cambiato di una virgola la propria impostazione di gestione del club, e quindi di crescita del club sotto questa proprietà e con questa dirigenza, nonostante il primo posto in classifica. Continuano a lavorare sui giovani di qualità per continuare ad allargare la rosa e ad avere una base sempre più pronta per andare a inseguire quello che è il reale obiettivo del Milan di quest'anno, cioè la qualificazione in Champions League. È chiaro che se ora si trovano lì i primi in classifica non è che si tirano indietro, però questo non cambia la strategia del Milan. Il Milan andrà a prendere sicuramente un difensore, cioè sicuramente sta cercando un difensore e un centrocampista, ma li cerca giovani, con una spesa che è intorno a quello che diceva Pierluigi, da circa 20 milioni di euro per entrambi gli obiettivi.
Quindi anche a costo di arrivare a fine gennaio con buona pace dell'appello di Pellegatti.
Anche a costo di non prenderli, ti dirò, Giovanni.
Anche a costo di non prenderli.
Perché non partecipa ad Arsenal?
Quello che dice Luca è giustissimo. L'obiettivo ovviamente è la Champions, nel senso che da un punto di vista strettamente imprenditoriale la Champions significa avere accesso a un certo tipo di introiti, quindi la vera discriminante è la Champions dello scudetto. Poi è chiaro che tutti vogliono vincere lo scudetto, questo è ovvio, perché si gioca per vincere e non si gioca per partecipare, come direbbe De Gregori. Però ecco, quindi l'obiettivo è quello. La classifica è molto corta, ecco, da questo punto di vista credo che si debba stare molto attenti. Ovviamente per quello che abbiamo visto nella prima parte della stagione, il Milan non ha proprio... Se continua così non c'è una possibilità che non vada in Champions, se continua così, perché se continua così lotta fino in fondo per lo scudetto, questo è indiscutibile. Però la classifica è molto corta, oggi anche chi sta facendo molto bene, penso anche per esempio alla Roma, insomma il quarto posto non è blindato, non c'è come è successo in altri anni una voragine, c'è una classifica che dà secondo me fino al nono posto la possibilità di crederci, di credere alla possibilità di arrivare
per questo chiedo se il mercoledì della Befana, che ha compattato poi quel vertice della classifica, non abbia ispirato qualche dirigente sulla strada del mercato. Ora i soldi non ci sono, lo abbiamo detto, lo hanno spiegato i dirigenti, in realtà lo spieghiamo da mesi, perché l'impatto del Covid è un impatto che non può lasciare indifferenti i bilanci delle società di calcio, anzi, però poi quando vedi la classifica che si compatta così, magari ti viene anche il pensiero, la paura, non so, insomma, come etichettarla, che in realtà anche l'obiettivo minimo ad esempio nel caso del Milan la Champions e non lo scudetto, nel caso dell'Inter la Champions e non lo scudetto, e gli altri mettete voi, rischi magari di diventare qualcosa di complicato se non intervieni adesso correggendo gli errori che hai, le lacune che hai.
Ma questo io credo che sia nella lista delle cose da fare di tutti i dirigenti, anche non solo quelli della parte alta della classifica, anche quelli della parte bassa, di far venire in mente delle idee e quindi delle soluzioni diverse. La più semplice è uno scambio, però a livello tecnico è più difficile, perché non devi convincere soltanto una società a venderti il giocatore, devi convincere anche un giocatore tuo a partecipare allo scambio. Quindi ci deve essere una necessità tecnica e una volontà duplice per fare questo tipo di operazioni. Ci sono tanti giocatori che andranno a parametro zero, ne abbiamo parlato e ne continueremo a parlare, quindi ci potrebbero essere, come dire, degli anticipi magari con delle fisce da mettere, visto che il giocatore comunque andrebbe via zero. Poi però ti incappi in situazioni come quella di Milik, dove le fisce non contano nulla, e quindi è difficile. Alle volte mi verrebbe da dire: meglio non cambiare se devi cambiare tanto per cambiare, perché poi bisogna fare anche questo tipo di considerazione qua. Oggi non credo che sul mercato, per le disponibilità economiche che almeno al di là della filosofia che si sono dati sul mercato, quindi andare a prendere i giocatori, ci sia un difensore che garantirebbe al Milan il primo posto alla Champions League, e quindi continuano ad andare sulla loro strada,
che resta quella di studiare in maniera ponderata gli investimenti.
A maggior ragione scusa Pierre, che oggi un investimento un po' più lungo della tua gamba potrebbe essere disastroso, perché non sai quello che succederà in futuro. Prima faceva riferimento allo stadio, no? Quando si torna non lo sa nessuno.
Sì, ma abbiamo letto tutti, insomma, i club stanno studiando di chiedere alla federazione di poter prorogare ancora il pagamento degli stipendi del 2020, e siamo nel 2021, e poi magari un giorno apriranno quel tavolo di cui si parla da marzo inutilmente per ragionare davvero su un taglio dei compensi. Vai Pier, poi ho il domandone dei domandoni per Luca.
Dicevo che non c'è quel difensore, sono d'accordissimo con lui, non c'è il difensore che ti garantisce lo scudetto o almeno uno dei primissimi posti. C'è secondo me un'esigenza che vale per il Milan ma vale per tutti, perché in realtà le incognite in questa stagione sono tantissime, di limitare le emergenze. Cioè, per capirci, il Milan ha avuto ultimamente soprattutto una sfiga pazzesca dal punto di vista degli infortuni. È chiaro che una rosa un filino ancora più profonda ti avrebbe dato magari qualche calulo in meno, con tutto che poi stiamo parlando di uno che ha giocato bene. Quindi, però capito, quando sai quella situazione di emergenza, quella dell'altro giorno con Calabria in mezzo al campo, l'ascoltatore Giovanni mi ha mandato un messaggio l'altra sera dopo la polispetta dicendo: che dirà adesso quell'ascoltatore che aveva chiamato per Pobega, no?
Sì, e poi Pobega ora ha fatto gol per quello.
Ha cambiato la partita. Perché Luca ci aveva chiamato un ascoltatore dicendo: ma il Milan oggi non sarebbe stato utile Pobega, e la risposta è certamente sì. Però non è che puoi avere 57
non metterla così. Tu l'avevi ridicolizzato dicendo: sì, va bene, in questo momento anche il ritiro di Ambrosini è un problema per il Milan, per dire.
Non ridicolizzato, stavo scherzando, chiaramente. Non è che puoi avere 57 giocatori ovviamente in rosa.
Poi il nostro amico ha acceso la televisione e ha visto Pobega protagonista a Napoli.
No, e anche la partita di Pobega, perché è stato un grande secondo tempo. Quindi secondo me questo vale per il Milan ma vale per tutti. Siccome questo è un anno con l'emergenza Covid che incide e può incidere in maniera sempre più improvvisa, perché può incidere a poche ore da un match importantissimo come nel caso di Milan-Juve da una parte e dall'altra, è chiaro che secondo me si deve lavorare soprattutto sulla quantità, cioè soprattutto sulla profondità della rosa. Perché c'è qualche la meglio degli indisponibili rispetto agli anni scorsi è più alta, banalmente.
Sì, è vero.
Allora, domanda delle domande.
Anche perché il calendario è più compresso, certo. Al di là dell'aspetto Covid, cioè certo, di chi viene colpito dal virus, si gioca a un ritmo molto, molto più intenso, e quindi anche, per esempio, situazioni di tipo muscolare sono più frequenti.
Ma insomma, la testimonianza è oggi stiamo facendo fatica a digerire Milan-Juventus, non una partita qualsiasi, e praticamente siamo alla vigilia di Roma-Inter, che è un'altra partita con l'etichetta di partita scudetto. A proposito di Inter, domanda delle domande. Ha ragione Luca l'amico che ha detto: la maledizione dell'Inter, la maledizione di gennaio, si chiama mercato. Tutti
non
gli
credo.
Anni. No, secondo me non credo. Almeno non quest'anno.
Non credo che i giocatori in campo siano, come dire, ormai siamo nell'iperprofessionismo, siano deviati da situazioni di mercato. Chi vuole andare via lo sapeva anche a dicembre o lo sapeva anche a novembre. Chi si trova male lo sapeva anche 3 settimane fa. chi ha un'offerta, noi lo sappiamo magari a gennaio perché ci catalizziamo la nostra attenzione su questo tipo di situazioni, ma le trattative nascono prima, quindi il mercato aperto, sinceramente io credo che ormai sia stato in qualche modo digerito dai giocatori e dalle società, anche perché poi diventa un'opportunità anche per le stesse società. Pensare che gennaio possa risolvere i problemi di qualsiasi squadra è assolutamente fuori moda e fuori dal corso della storia. Non credo che l'Inter abbia bisogno del mercato per diventare ancora più forte. Può diventare più completa, ma non più forte.
Va bene, grazie Luca.
A voi, ciao Luca. Un abbraccio.
Ciao. Luca Marchetti. 800 24 00 24, stanno arrivando diversi messaggi ai nostri numeri SMS e WhatsApp 349-238-6666. Chi chiede se il bilancio rosso non dovrebbe vincolare il mercato, beh, ma in parte lo fa, non è che serva poi una regola. Insomma, la dimostrazione è quello che sta succedendo in questo inizio di mercato di gennaio e che in gran parte è successo anche l'estate scorsa, l'autunno scorso, e cioè che i club hanno stretto la cinghia ed investimenti se vedono pochi, si vedono scambi, si vedono plusvalenze incrociate, si vede tutto quel colorario di strutture finanziarie dentro operazioni che poi di calcistico hanno poco. A proposito di operazioni calcistiche, carissimo Pier, abbiamo Marco Bellinazzo.
C'è stato un comunicato stampa del presidente che rappresenta anche la proprietà ed è stato un comunicato stampa molto esplicito nel quale ha smentito ogni qualsiasi ipotesi di cessione del pacchetto di maggioranza. Di conseguenza credo che sia appunto una situazione molto chiara. Tutti i club devono soprattutto prima dare grande importanza alla stabilità e alla continuità gestionale, quindi è evidente che non ci saranno più i mercati come prima.
Buongiorno, ma scusate, l'Inter è in vendita?
Allora, hai capito la grande domanda, Marco Bellinazzo, ciao.
Eccomi, ciao, buon pomeriggio.
Così te la giriamo direttamente. Allora, l'Inter è in vendita, sì o no?
Tutto in vendita, ma l'Inter no.
Tutto tranne l'Inter.
No, se arriva domani mattina un'offerta di quelle che non si possono rifiutare, chiaramente anche la famiglia Zhang si siede al tavolo a trattare, ma non è andata sul mercato finanziario l'Inter in questa settimana per essere venduta, ecco.
Seconda grande domanda, chi è Nikos Statopoulos?
Beh, il centravanti dell'AEK, no scherzo. È un importante manager di BC Partner, che è questo fondo con cui diciamo sono iniziati dei discorsi tra Suning / Inter e appunto le strutture finanziarie di questo fondo per trovare una partnership, in prima istanza sicuramente sul piano finanziario, nel senso che l'Inter ha emesso tempo fa un bond, parliamo di oltre 350 milioni, che scade nel 2022, e normalmente, questo in ambito come dire generale, non semplicemente calcistico, quando hai questo tipo di prestiti non aspetti la scadenza per andarli a rinegoziare, lo fai un anno e mezzo prima, presentandoti al mercato con un teaser, c'è un documento in cui ti presenti, indichi le tue condizioni finanziarie, i piani futuri di sviluppo e chiedi al mercato appunto di andarti a finanziare una certa somma. Ora probabilmente l'Inter sta cercando un po' più di soldi di quelli che attualmente ha come debito obbligazionario, perché c'è una crisi di liquidità che riguarda tutti i club e quindi anche quello nerazzurro, in particolare i club di vertice in tutta Europa. Però diciamo cercando di ottenere sul mercato, visto che c'è tantissima liquidità, quella che manca invece nel calcio, dei tassi di interessi più bassi, quindi si potrebbe diciamo allungare il periodo del prestito con altri soggetti, ma pagando quel denaro di meno, quello è il costo, quello è l'interesse. Dopodiché è evidente che c'è la possibilità, considerando che già adesso c'è un fondo nel pacchetto azionario dell'Inter, Lion Rock, che è al 31%, si potrebbe ragionare, a questi fondi interessa molto in questo momento investire nel calcio, in particolare nel calcio italiano per una serie di ragioni,
che non stiamo investigare,
possiamo anche sintetizzarla per estrema sintesi, che forse è la più importante, che rispetto ad altre strutture sportive in giro per il mondo, non solo calcistiche, costa meno,
diciamo, c'è un rapporto qualità-prezzo interessante,
buono.
E quindi diciamo che a quel punto si potrebbe anche imbastire un discorso legato alla cessione di una parte delle quote, così questo fondo entrerebbe con equity, con capitale, e in vista di un futuro aumento di capitale, anziché andarsi a indebitare, Suning metterebbe di meno dell'attuale quota del 68% magari, e questo fondo metterebbe la sua parte di capitale. Quanto all'ipotesi invece di cessione, così completiamo il cerchio, scusate se mi sto dilungando, ma almeno facciamo chiarezza, è evidente che se tu hai messo 650 milioni, come ha messo Suning in questi 4 anni nell'Inter, sei in procinto, grosso modo, si spera, insomma, di poter ottenere dei risultati e quindi portare a casa quello che ti eri prefisso, difficilmente, diciamo, cedi il pacchetto di maggioranza e ti siedi lì ad aspettare che gli altri governi non ha barca in cui tu hai messo appunto 650 milioni. Quindi o arriva qualcuno che offre, ripeto, tantissimi soldi e Suning ci pensa, oppure chiaramente sarebbe autodistruttivo andare a cedere l'Inter, quindi per questo Suning non è andata sul mercato per vendere l'Inter.
Quindi questa è la situazione, Pier, diciamo in teoria un passaggio normale, se non fosse che poi entra dentro un periodo tutto particolare.
Ma posso dire una cosa, ce ne fossero di società che hanno investito come l'Inter in questi anni, cioè io trovo che al di là delle speculazioni giornalistiche che ci sono, è giusto che ci sia dibattito, io non è che sono contrario, ovviamente i giornalisti fanno il loro dovere, eccetera. Però l'Inter mi sembra in mani assolutamente solide, è una società che sta investendo tantissimo, se anche dovesse arrivare un'opportunità da fuori, che c'è di male? Cioè, molto spesso le società si rilanciano anche nelle vendite ormai nel mercato internazionale, andatelo a dire a quelli del Manchester City o a quelli del Chelsea, cioè, non è che per forza un cambio di proprietà debba
no, però è anche vero che un ipotetico nuovo azionista di maggioranza, ipotetico perché Marco ci ha spiegato e noi insomma vi abbiamo raccontato come stanno le cose secondo quanto le conosciamo, un ipotetico nuovo azionista di maggioranza dell'Inter sarebbe il quarto dal 2012.
Però la società è cresciuta, cioè anche
un po' di stabilità non fa male, no?
Un sacco di soldi, alla fine ha svolto un lavoro, ha traghettato l'Inter da una meravigliosa proprietà innamorata e comunque ricca, che ci ha messo tantissimi soldi, ma di stampo strettamente locale, a un contesto internazionale che secondo me ne sta facendo crescere la cifra, la dimensione, per cui io veramente fossi un tifoso dell'Inter non sarei minimamente preoccupato da questa cosa qui. Oltretutto non mi sembra di vedere nessun segnale di calo, di freno agli investimenti, quindi per la teoria, cioè quello che ci ha detto Bellinazzo, mi sembra assolutamente di buon senso. Se non siamo di fronte a una società che ha una difficoltà economica particolare, che quindi è costretta a vendere per i debiti,
no, sta in difficoltà
di fronte,
come tutte le altre,
a una grande azienda internazionale molto forte, molto ricca, al netto di tutti i problemi che hanno tutte le società di calcio e tanti settori dell'economia in questo momento di pandemia, che potrebbe svegliare degli appetiti. E viva Dio, magari t'arriva l'Abramovic di turno, cioè, non lo so, veramente non faccio fatica a vedere
qualcosa di preoccupante.
E non penso minimamente che nell'Inter di oggi, anche con qualche voce dall'interno, ci sia nessun segnale che possa complicare la vita dei giocatori,
entrare diciamo in questa seconda parte di stagione,
quando non ti arriva lo stipendio,
il mercato non lo fa l'Inter come non lo faranno gli altri. Marco Bellinazzo, che cosa c'entra invece Vialli con il Pisa? Altra notizia che abbiamo letto oggi sul Sole 24 Ore.
Beh,
era una torre.
cerca
fra le più brutte. No, ci sono tante piazze in questo momento nel calcio italiano che sono, secondo appunto tanti investitori internazionali, molto interessanti, perché sono legati appunto a piazze storiche, a città storiche, quindi ci potrebbero essere del business oltre all'attività sportiva, e da qui l'interesse insomma anche per una società, diciamo, che certamente non è al vertice, ma che potrebbe tornare perlomeno in Serie B, insomma, i tifosi pisani si augurano anche oltre e vorrebbero un po' di stabilità, perché ci sono stati tanti passaggi difficili su quella piazza, ma è un segnale ulteriore di quello che dicevo prima, cioè il calcio italiano ha ancora tanto fascino
è un calcio che si è indebolito finanziariamente ed economicamente, e quindi in questo momento è aggredibile dal punto di vista di tanti fondi o investitori che pensano di poter fare l'affare, cioè prendere delle quote o addirittura delle società, e poi rivalutandosi chiaramente potranno vendere in un certo percorso e quindi guadagnarci. Esattamente, diciamo, il discorso che vale per i fondi che vogliono investire sui diritti TV della Serie A con la Media Company, che sarà realizzata tra un po', necessariamente perché i club hanno bisogno di liquidità e quindi questo affare si farà, e pagheranno, a mio avviso, molto poco. Il 1,7 miliardi sembra una somma enorme, ma prendendo i futuri ricavi senza limiti di tempo della Serie A, chiaramente hanno ampie garanzie di vedere ripagato quell'investimento e di guadagnarci.
Però è il gioco del mercato.
Se hai difficoltà, c'è chi ha soldi e devi accettare le condizioni che fa
in quel momento più forte. Allargando un po' il discorso a questa fase, se voi ci pensate, adesso senza voler rubare il posto a Barisoni, che ne sa 100 volte più di noi, però Wall Street è sui massimi di sempre in questo momento, al di là delle contingenze politiche, Biden e tutto il resto. Le borse hanno tenuto in quest'anno qui, che è stato un anno terribile di crisi dell'economia reale enorme per ovvi motivi, in una maniera molto importante e molto significativa. Si è assistito semmai al cambiamento fra alcuni settori che si sono indeboliti, magari più dell'economia tradizionale, e altri legati alla tecnologia che sono costruiti tantissimo. Quindi alla fine anche questa crisi, vedendola su larga scala, finisce per rappresentare un'occasione. E l'Italia, Pisa è un brand, Pisa è un brand, è uno dei brand più importanti del nostro paese, perché
sì,
c'è
l'importante
quella
è che chi investa da noi non si illuda di poter fare in tempi brevi lo stadio, perché abbiamo capito che anche se arrivi con le migliori intenzioni, fast, poi c'è il rischio che resti invischiato.
Infrastrutture, il problema è sempre quello, perché se no, verso un mondo che vira gradualmente verso forme di smart working, esiste un posto migliore dell'Italia
per
fare smart working? Ce ne sono pochi nel mondo, forse è meglio Roma di
per chiudere, Giovanni, se posso ancora rubare 30 secondi, far capire velocemente qual è la situazione dell'Inter e della Juventus rispetto ad altre squadre. È come se tu avessi aperto, diciamo, facendo grandi investimenti, un bar nel miglior punto della città, e poi fosse arrivato il Covid. È chiaro che tu hai fatto tanti investimenti, hai dei costi, sicuramente li recupererai, ma non nei tempi che avevi previsto. Quindi devi trovare, diciamo, un ponte finanziario per arrivare al momento in cui l'economia si riprenderà.
Ciao Marco, grazie.
A presto.
Grazie a Marco Bellinazzo. C'è la borsa 800 24 00 24. Torniamo subito con Filippo Galli.
Se la Juventus compra il Papu, come minimo mi compro la maglietta.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Andiamo da Mediaset, Simone Malagutti.
Sta parlando Pioli.
Sì, buongiorno mister.
Buongiorno.
All'inizio si parlava delle assenze e del reagire alle assenze e all'emergenza. Le chiedo però, per come è andata anche la partita con la Juventus, che loro hanno chiuso con i cambi, non teme che alla lunga le assenze le possano presentare il conto, perché vi costringono da un po' a spingere il motore al massimo senza avere troppe alternative?
Ma noi sappiamo, io so benissimo, e anche i ragazzi lo sanno, che dovremo stringere i denti per la partita di domani, questo sicuramente, perché se saranno confermate anche altre defezioni, sicuramente sarà una partita con tanti giocatori assenti, ma abbiamo la convinzione di ritornare, non dico a pieno regime, ma molto vicino con la partita col Cagliari, quindi c'è da stringere i denti adesso, e c'è da fare bene domani sera, perché lo vogliamo, perché ne abbiamo bisogno, perché vogliamo mettere in campo un'altra prestazione convincente. E poi è chiaro che se dovessero mancare anche domani sera 7, 8, 9 giocatori, è chiaro che qualsiasi squadra sarebbe un pochettino in difficoltà, ma noi siamo molto concentrati e molto e molto positivi. Poi ripeto, dopo avremo il modo di recuperare altri giocatori e torneremo ad avere più scelte, a poter fare anche più rotazioni, quindi a diminuire anche un po' il carico di lavoro per tanti giocatori.
Oh, questo Pioli, io non so, Pier, sarà da approfondire nelle prossime ore, perché Pioli ha parlato di 7, 8, 9 assenti. Ha parlato se saranno confermate altre assenze. Ora a me risulta che, mancando Çalhanoğlu e rientrando Tonali, le assenze erano 7, che già sono tante, per carità. Non so se c'è in giro qualcos'altro. Saluto qualcos'altro. Filippo Galli. Ciao Filippo.
Ciao a tutti, buon pomeriggio. Ciao.
No, perché ciao, il dubbio ciao, viene, ciao. Pier, no, sentendolo. Ciao,
sì, beh, anche perché lui la rosa ce l'ha chiaramente tutta in testa, sì, però insomma forse era una normale,
ma
un normale momento della...
Ti dico la verità.
Ma incuriosito.
Oh, Filippo Galli, ci può essere un contraccolpo quando perdi dopo oltre 300 giorni come ha fatto il Milan l'altra sera contro la Juve?
Ma in generale direi di sì, però in questo caso particolare, vedendo appunto la prestazione che ha fatto il Milan, vedendo un po' quello che è riuscito a proporre in campo e così considerando un po' tutto l'insieme, io credo che invece insomma se ne esca stranamente, nonostante la sconfitta, in maniera ancora più convincente o convinti rispetto alle proprie possibilità, alle proprie capacità. Quindi insomma io credo che il Milan riuscirà a rispondere subito in campo a questa sconfitta con la Juve.
Tu come te lo aspetti, Pier?
Ma mi aspetto una reazione, anche se poi ha ragione Filippo, cioè parlare di reazione è anche sbagliato, nel senso che il Milan la prestazione l'ha fatta e semmai si è vista, cioè la vera notizia dell'altra sera secondo me non è il Milan, è la Juve, nel senso che si è vista una partita a tratti anche equilibrata, a tratti anche che poteva girare in maniera molto più favorevole per il Milan, dove però alla fine le differenze, i dettagli sono stati a favore della Juve. Cioè abbiamo visto, ci siamo ricordati che la Juve ha una panchina più profonda, ha quasi parità di assenti, ci siamo ricordati che la Juve ha un'abitudine alle vittorie che probabilmente sicuramente è superiore a quella delle altre, però sul piano della prestazione a me il Milan l'altro giorno non è dispiaciuto, siamo tutti d'accordo, abbiamo detto tutti, è talmente evidente, è una squadra che ha giocato bene, non è stato un passaggio a vuoto, non ha molto da rimproverarsi. È chiaro che adesso la reazione va monitorata, anche perché appunto c'è un livello di emergenza. Çalhanoğlu non è un dettaglio.
No, Çalhanoğlu è un uomo squadra in questo momento.
È un uomo squadra,
certo. E quindi Pioli farà fatica domani sera a sostituirlo contro il Milan. Quindi sei d'accordo, Filippo, che è esagerato dire che il Milan esca un po' ridimensionato dall'altra sera?
Assolutamente, esagerato sì, dai, voglio dire, davvero, come diceva Pier, la prestazione, no? Come ha detto anch'io, la prestazione è stata un'ottima prestazione, la Juventus poi ha potuto contare su cambi importanti senza togliere qualità al proprio 11, però il Milan ha tenuto il campo nonostante appunto 7 assenze. E chiaramente insomma poi con 7 assenze è normale che anche i cambi possano non essere diciamo tutti di qualità, o comunque possono essere di qualità, ma chiaramente con un'esperienza inferiore rispetto alla capacità di segnare il campo, di stare in campo anche contro un avversario come la Juventus. Come ha detto Pier, si è dimostrata davvero una Juventus che sembrava uscire da una fase di sperimentazione, ma forse già insomma con tante certezze, insomma, ecco, diciamo che il Milan però, ripeto, ha un'identità di squadra, di gioco, uno stile propositivo che secondo me lo pongono in una situazione di non di tranquillità, per carità, però di sicurezza dal punto di vista di quello che devono fare in campo.
Conosce già il copione a prescindere dagli interpreti, chiaramente giocare con 5-6 titolari che mancano è un problema. A proposito di titolari, alla domanda su quando torneranno Bennacer e Selemakers ha risposto Pioli: nelle nostre previsioni e in quelle dello staff c'è un rientro con il Cagliari, quindi settimana prossima, e credo che più o meno valga lo stesso per Ibrahimovic, perché la risposta è stata: ha svolto il suo programma, ha fatto un po' di lavoro, ma non credo potrà essere disponibile domani, quindi magari lo rivediamo mercoledì, credo giochi mercoledì il Milan in Coppa Italia con il Toro, magari dalla panchina qualche minuto per esserci poi ed essere disponibile contro il Cagliari. 800 24 00 24, vi tengo tutti e due. C'è Carlo da Lecco. Carlo,
buongiorno a tutti.
Buongiorno, vai.
Allora, ieri non sono riuscito a intervenire sulla partita Milan-Juve. Vorrei, allora, apro una parentesi. Sono un allenatore dalla provincia di Lecco e alleno dei giovanissimi.
Vai.
La mia premessa è questa. Se durante una partita un mio giocatore fa un errore della Madonna durante il primo tempo, a fine primo tempo se ne parla negli spogliatoi e si rientra in campo. Se questo giocatore mi rifà lo stesso errore, dopo un minuto esce. Sto parlando di Teo.
Che non ti è piaciuto, Teo Hernandez.
No. Due errori imperdonabili.
Sì, però posso fare una battuta, poi ti faccio rispondere da Filippo Galli. Ci mancava solo che togliesse anche Teo Hernandez.
Esatto.
Voglio dire, erano contati, Filippo.
Ma sì, assolutamente. Ecco, al di là del fatto che insomma si era contati in panchina, però voglio dire, non credo che sia il modo migliore per togliere il giocatore, per dirgli, sottolineare l'errore, insomma, voglio dire, ma soprattutto visto che alleni anche in un settore giovanile con dei ragazzi, credo che siano modi diversi, e in questo caso insomma anche Pioli toglie un giocatore per sottolineare l'errore, non credo che sia
soluzione migliore. Sono invidioso di allenatore, perché evidentemente ha una panchina molto lunga. Nel senso che il Milan dell'altro giorno, al di là del fatto che Teo è stato probabilmente il migliore della prima parte della stagione del Milan, questo non vuol dire che abbia fatto una buona partita, ha fatto una pessima partita contro la Juve e non è un dettaglio, però in quel momento lì veramente cambiarlo non aveva senso, soprattutto perché per vari motivi, perché comunque Teo era uno che si poteva sempre inventare qualcosa lì davanti, e poi perché c'è un'oggettiva emergenza che sarebbe stata acuita da quella sostituzione, quindi
devi anche valutare, no? Cioè, vuol dire, è vero che si tratta ormai di giocatori adulti, ristrutturati, eccetera, ma voglio dire, togliere comunque un giocatore per sottolineare l'errore o il secondo errore grave, insomma, non mi sembra
meglio far finta che ci sia un affaticamento muscolare all'intervallo, proprio se proprio hai deciso che non lo vuoi più rivedere in campo.
Quei giocatori, credo che sia un rapporto tale per cui si conoscono i giocatori, per cui si possano prendere delle decisioni in base anche a quelle che possono essere le reazioni, no? Quindi io credo che assolutamente Pioli conosca molto bene i propri giocatori e sappia come gestire anche da quel punto di vista.
I rapporti. Filippo, approfitto di te, ultima domanda. Tu che hai lavorato tanto con i giovani e conosci il modo con cui crescono, alle volte lento, alle volte fatto a curve, quindi non con una progressione costante, era lecito attendersi qualcosa di più dei primi 4 mesi di Milan di Tonali?
Ma come sempre, quando si cambia ambiente, si cambia contesto, c'è necessità di aspettare. Quindi insomma io non sarei preoccupato rispetto a quello che Tonali al momento sta dando, tra l'altro una serie di un infortunio, poi la squalifica, insomma, diamogli ancora tempo. Io credo che sia un giocatore che presto riuscirà a esprimere tutto il suo potenziale, quindi anche qui non c'è
nessuna preoccupazione. Grazie Filippo, ciao.
Grazie a voi, ciao a tutti, ciao Pier, ciao.
Grazie a Filippo Galli.
Posso dire una cosa non democristiana su Tonali? Secondo me il bilancio di Tonali è un pochino deludente rispetto alle aspettative. Vale quello che dicevo ieri a proposito di Cristiano Ronaldo, lì era riferito a una partita, qui a un tratto di stagione, cioè Tonali non sta, diciamo, rubando l'occhio in una squadra che però sta andando benissimo, che ha trovato altre soluzioni, e quindi non è un dettaglio questo, nel senso che insomma si sono trovate altre strade, è meno grave dal punto di vista sia pratico che dal punto di vista della prestazione. Per caratteristiche secondo me lui è un po' un diesel, cioè, è un giocatore proprio per le sue caratteristiche, è un giocatore che si farà col tempo, che avrà bisogno di continuità, di trovare dei punti di riferimento, di diventare un titolare fisso, e il suo tempo arriverà, insomma, non vedo, però questi primi 4 mesi non siano saltati.
C'è tempo anche dandogli un 5.5 in pagella, dai, per questi primi 4 mesi, senza necessariamente volerlo bocciare, esatto.
Teo è stato un fenomeno fin qui, a parte Milan Juve,
Tonali un po' meno, dai, c'è il traffico e torniamo subito.
Peggio di una sconfitta c'è solo una sconfitta giocando bene, eppure i milanesi sono contenti di aver perso 3-1.
Siete tutti convocati anche sui social.
Anche sui social.
Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook.
tutti convocati. Tutti convocati.
A livello di scelte tecniche, ti rimproveri qualcosa?
Antinelli, ma cosa mi devo rimproverare? Ma io ho fatto 30 tiri in porta oggi, ma che domande mi fai pure te?
Potevi sostituire Maximovic, ad esempio.
E perché dovevo sostituire Maximovic? E dopo lo perdevo per 2-3 settimane, mi andavo in down. Capisci? Chi dovevo cambiare? C'ho Petagna che ha fatto 3 partite, giochiamo ogni 3 giorni, non c'ho 2 attaccanti che mi mancano, se rischio che si fa male non c'ho più l'attaccante. Lozano oggi ha creato, l'ha messa in difficoltà e dopo mi dice di Maximovic. Dai, facciamo i bravi.
A proposito di psicologia, no Pier, ne parlavamo prima, nei cambi. Allora, saluto Antonio Giordano, ciao Antonio.
Saluto voi, buon anno.
Ciao. Io ho 2 curiosità rapidissime. La prima è legata proprio a Gattuso, perché insomma è vero che i social sono un mondo a parte, però ho letto ieri anche insomma parecchie critiche e insoddisfazione verso Gattuso da parte dei tifosi del Napoli, di alcuni tifosi del Napoli.
Chi risponde?
Rispondi tu. Se è un sentimento condiviso, se in qualche modo insomma
è un sentimento di pancia dopo che scappa una sconfitta abbastanza clamorosa, anche inaspettata e devo dire immeritata, contro lo Spezia, che un po' per qualcuno segna una specie di Corea napoletana, no? E lo dico con rispetto assoluto nei confronti dello Spezia, ci mancherebbe altro, in una partita da 30 tiri in porta con tutto quello che ha detto Gattuso, però anche con tutto quello che non mi torna, perché Gattuso 10 minuti dopo la fine della partita, e Pierre testimone, se sbaglio mi correggerà, proprio a Dazon aveva detto forse avrei dovuto sostituire Gattuso, e poi alla domanda del povero, ma tra virgolette, Antinelli dice ma che domanda mi fai, le 3 partite di Petagna neanche mi tornano, visto che se ne sono giocate 2 dopo la sosta, a meno che non mi sia perso qualcosa, però sono tutti dettagli rispetto ad un andamento statistico di una gara totalmente pazza, surreale onestamente, nella quale però il Napoli ci ha messo poi del suo nell'ultimo quarto d'ora, e quindi è chiaro che nel momento in cui vai a solleticare il cuore della gente attraverso una sconfitta del genere, il cuore
escono,
o forse la pancia, come dicevamo, ti dice altro, no?
Resta che è difficile anche da interpretare fin qui il campionato del Napoli, perché insomma ha fatto vedere anche dei grandi sprazzi di calcio, dei momenti in cui ha immaginato di poterlo vedere stabilmente in corsa per lo scudetto. Poi guardi i numeri, che non è che non contano, nel calcio ha perso 5 delle prime 15 partite.
Un terzo, eh?
Un terzo, esatto.
Mi sembrano un po' troppe per una squadra che secondo me ha l'attrezzatura per competere per lo scudetto, che non significa dover vincere. Significa dover stare lì, in prossimità del primo posto, tra le prime 4 abbondantemente, rientrandoci dentro, senza essere, come dire, più o meno borderline come adesso. Il Napoli è più fuori dall'Europa, da tutta l'Europa, che dentro. Anche se poi è chiaro che c'è una partita da recuperare, ma 5 sconfitte su 15 partite mi sembrano un'enormità per una squadra che, al di là di ogni cosa, ha un montaingaggio da 110 milioni di euro, e anche questo è un valore che va sommato.
Pier?
Ma io innanzitutto ti dico che sono rimasto un po' sorpreso, che non sono solo i social, ma ci sono illustri opinionisti napoletani che parlano di esonero di Gattuso, o insomma c'è una parte, Antonio ce lo potrà confermare, della critica di chi comunque contribuisce a fare opinione, che parla di Gattuso empirico. A me sembra eccessivo. Io la verità è che non avrei cambiato neanche Ancelotti, nel senso che poi vabbè, forse il rapporto si era logorato, però nonostante tutto secondo me Ancelotti, e lo sta dimostrando in qualche modo all'Everton, non era bollito come qualcuno poteva immaginare. Secondo me ci vuole soprattutto in ambienti molto caldi, molto innamorati, dove si vive della propria squadra 365 giorni all'anno, e la differenza la fa, la differenza la fa, ci vuole grande sangue freddo. La partita dell'altro giorno è una partita che non, dove bisogna interrogarsi secondo me su delle cose, ad esempio l'ultima mezz'ora che non è normale. Gattuso ha parlato di squadra schizofrenica, quello mi sembra un problema, cioè tu prendi un gol per una follia di Fabian Ruiz, prendi il gol dell'1-1, devi avere la tranquillità, sì, soprattutto
non
11
devi
contro
chiudere
10.
Lì la tua partita,
cioè questo è indiscutibile, e sicuramente qui Gattuso delle domande deve farsene, avrà anche delle colpe, Ma francamente adesso ripiombare in una crisi, in una ripartenza, mi sembrerebbe veramente una follia. Come se ne parla a Napoli? Correggimi, Antonio. No?
Sì, c'è una parte della critica che apre ad una possibile crisi anche tecnica. Non rientro tra quelli che pensano che la cosa possa accadere, non credo neanche sia giusto in questo momento, perché altrimenti ci prenderemo da un estremo all'altro. C'è dal catastrofismo assoluto che ha accompagnato il pareggio in casa con il Torino 1-1 al 47esimo all'esaltazione per il 4-1 di Cagliari, mentre invece la verità ci hanno insegnato perlomeno i vecchi che sta forse nel mezzo,
certo.
Che come dicevi tu c'è bisogno anche di un pizzico di sangue freddo. Devo dire che in questo attacco schizofrenico che prende un po' il Napoli nelle fasi finali, io ci inserisco anche la gestione della partita da parte di Gattuso, perché neanche mi sembra troppo normale chiudere con Llorente, Petagna, Insigne, Lozano e il massimo tra i due centrocampisti. Cioè, voglio dire, l'equilibrio va secondato sempre.
Assomigliano un po' a quelle mosse della disperazione che qualche volta ti danno soddisfazione. Era un maestro Mancini, è un maestro Mancini, però altre volte ti espongono poi
a farla
andare peggio, a farla finire peggio. Oh, grazie Antonio.
Grazie a voi, ciao Pier.
Ciao, grazie Antonio Giordano, ciao anche a te Pier, appuntamento domenica.
Ciao.
Ciao a Pierluigi Pardo. Allora, adesso andiamo a parlare un po' di motori. Ci prendiamo gli ultimi minuti con Paolo Ianieri, Gazzetta dello Sport. Ciao Paolo.
Ciao, buongiorno a tutti.
Per chiederti cosa ci fa Davide Brivio, che per chi non lo conoscesse, l'uomo che con Mir ha portato la Suzuki sulla vetta della MotoGP, l'anno prossimo alla guida della Renault in Formula 1.
È una bella sfida, soprattutto è una cosa inedita per la MotoGP. In genere diciamo che erano le moto a prendere qualcosa dalla Formula 1, invece questa volta c'è stato un travaso al contrario. Davide porta con sé la grandissima esperienza di manager e di gestione di squadre. Diciamo che quello che ha fatto in questi anni lo ha fatto molto bene. È stato l'uomo che è riuscito a portare Valentino Rossi dalla Honda alla Yamaha in una sfida che è stata vinta immediatamente. E poi quando a fine 2013 ha firmato con la Suzuki per riportarla nel mondiale e costruire una squadra in 6 anni, perché alla fine la prima gara l'avevano fatta come wild card all'ultima gara del 2014, quindi in 6 stagioni piene di corse è riuscito a portarla al mondiale con la squadra che, a parte l'Aprilia, è quella che ha il minor budget, il minor numero di persone, di tecnici, per cui diciamo può essere quasi considerata una cenerentola da un certo punto di vista della MotoGP.
Sì, l'anno prossimo avrà da trattare e da gestire Fernando Alonso. Tu hai nominato prima Valentino Rossi, c'è anche un po' di esperienza quindi, no, nel parlare, nel trattare con queste grandi stelle.
Sì, ovviamente la Formula 1 è qualcosa di molto molto diverso rispetto alla MotoGP, per cui anche Davide dovrà capire e imparare. Bisogna ancora capire esattamente quale sarà il suo ruolo, probabilmente sarà quello di CEO, amministratore delegato dell'Alpine, quindi il nuovo nome della Renault, e avrà a che fare con un personaggio come Alonso, che sicuramente non è un personaggio facile, perché comunque per quello che ha vinto e per il carattere che ha, per la personalità che ha, però diciamo se c'è una grande qualità di Brivio, l'ha dimostrata in questi anni, è stata proprio quella di riuscire a trattare con tutti senza mostrare mai spigolosità. Parlando con qualcuno l'altro giorno mi ha detto è uno rotondo, nel senso è uno duro, incisivo, ottiene quello che vuole ma senza andare allo scontro, e credo che questa possa essere una sua grandissima qualità.
Intanto la Suzuki, che ripartirà quando si ripartirà senza Brivio, diventa un'ulteriore incognita nel leggere un mondiale che già sarà complesso da leggere, come del resto è stata l'ultima stagione causa condizioni di Marquez.
Ah sì, anche perché questa operazione comunque è nata in pochi giorni, cioè diciamo a Natale più o meno si è messo in modo tutto, e quindi Brivio ha dovuto scegliere velocemente o sì o no, ma a 57 anni non puoi neanche rinunciare a un'occasione di questo tipo. La Suzuki ci è rimasta sicuramente male, spiazzata, perché non si aspettava assolutamente una cosa così. I vertici giapponesi l'hanno saputo 2 o 3 giorni fa, per cui anche là adesso dovranno decidere, capire come sostituire quella che è una persona molto importante. Diciamo che uno dei grandi meriti di Brivio
è stato proprio quello di costruire una squadra che da lì fuori molti definivano perfetta, perché hanno lavorato davvero bene, sono riusciti a portare un talento come quello di Joan Mir al Mondiale soltanto alla sua seconda stagione, bravi ad approfittare dell'assenza di Marc Márquez e comunque a mandare in campo una grande regolarità sia con i piloti sia con la moto, che è una delle moto migliori.
Vediamo quanto gli servirà con la Renault in Formula 1. Grazie Paolo.
Grazie a voi.
Ciao, grazie Paolo Ianieri, Gazzetta dello Sport. Io mi fermo qui, ringrazio Claudia Schiattone, autrice di questa puntata, ringrazio Andrea Roccabella in regia. Vi ricordo che l'appuntamento con tutti i convocati, domani e sabato, passa a domenica in diretta, come sempre, alle ore 17. Torna anche Carlo Gente, che poi sarà con voi tutta settimana prossima. Ciao!
Ragazzi, ce l'abbiamo fatta!
Ciao, Radio 24.
Saluti!